Ciao cari amici, in Russia sta avvenendo un importante processo di cambiamento all'interno del sistema bellico economico. Voi sapete che adesso Putin ha fatto il suo nuovo giuramento e ha iniziato la sua carica presidenziale e ovviamente lui per prima cosa ha cominciato a formare il proprio gabinetto dei ministri, ha iniziato a spostare diverse persone, ha fatto alcuni spostamenti che in grande linee per quello che è avvenuto fino ad ora dai russi sono stati chiamati spostamenti morbidi, ovvero lui non ha fatto cambiamenti radicali. Non ha portato le persone estremamente nuove, ci sono alcuni assi in manica che lui se li continua a tenere e non li mette per adesso almeno in gioco. E però ieri, diciamo, la notizia più importante del cambiamento, che sicuramente sarà un cambiamento radicale, ha scosso tutta la Russia, in effetti tutti hanno parlato di questo. Io ho notato che in Occidente non stanno dando una lettura, diciamo, chiave di ciò che è accaduto, perché qua, come sempre, manca la capacità analitica per comprendere la Russia, per capire che cosa sta succedendo, oppure non hanno semplicemente voglia, perché gli occidentali sono abbastanza arroganti da presumere che se accade qualcosa che loro non riescono a capire, vuol dire che questa cosa non è una cosa importante. Quindi, se noi non riusciamo a comprendere, ad esempio, l'incarico che Putin ha dato a un personaggio che prima d'ora in Occidente nessuno conosceva, allora non è un incarico importante. Invece, in realtà, cari amici, qua si tratta di una linea estremamente importante perché, cari amici, il Ministero della Difesa, come già vi ho spiegato io prima, in diversi video in questi giorni, il Ministero della Difesa russo, l'erede del Ministero della Difesa sovietico che ha ereditato tutta la struttura, tutti i mali, tutte le problematiche, tutte le dinamiche, tutta la burocrazia, è un ministero della difesa che funzionava molto male. Soprattutto, cari amici, questo diciamo malfunzionamento è iniziato nel periodo della guerra in Afghanistan, quando tutta la cricca corrotta dei generali sovietici ha convinto il Brezhnev di avviare la guerra, cioè di avviare le operazioni per terra inviando le truppe. Ciò contro, diciamo, dal punto di vista strategico era veramente una scelta scellerata, dal punto di vista politico era un disastro totale. In effetti ha portato in parte anche questa scelta all'Unione Sovietica verso il crollo. E io vi ricordo che solo gli alti ufficiali del direttorato principale dell'informazione, cioè dei servizi segreti militari sovietici, erano contrari a questa scelta. Per quale motivo? Perché quelli erano dei veri strateghi, quelli erano persone che non avevano l'interesse personale, non erano corrotti e loro non facevano i soldi con la guerra. Loro veramente seguivano l'interesse del paese. E quando loro hanno valutato ciò che sta avvenendo in Afghanistan, sono andati da Brezhnev e hanno detto: guarda, qua possiamo risolvere tutto attraverso un contingente ridotto di operazioni speciali, non serve stabilire enormi somme di denaro, non serve buttare al vento risparmi dei nostri lavoratori comunisti, socialisti, sovietici, lasciamoli lavorare e costruire il loro comunismo. Noi il problema di Afghanistan lo risolviamo in tempo di 10 anni con le operazioni mirate, con un contingente ristretto dei consiglieri, non serve assolutamente far entrare lì l'esercito ufficialmente. Dall'altro canto sono arrivati personaggi corrotti, quei generali del Ministero della Difesa, e ovviamente per loro un'operazione militare è una ruberia. Cioè, quando c'è un'operazione militare, amici, molti non capiscono, molti mi chiedono: Nicola, come si può rubare? Amici, immaginate un reparto militare parte per la guerra. partono, non so, 1.000 camionette. Di queste 1.000 camionette, tutte piene di attrezzature, di cose, perché bisogna costruire. L'esercito soprattutto costruiva infrastrutture, perché quando entra un esercito, cosa fa? Costruisce una base. Per farvi capire, io ad esempio in Afghanistan ci sono stato poi, ovviamente dopo l'intervento sovietico, e ho visitato la base di Bagram, dove gli americani hanno sfruttato la base sovietica. Tra l'altro, stessi americani dicevano: cavolo, così come hanno costruito i sovietici, non costruisce nessuno. Loro avevano delle piste aeree americane costruite ancora dai sovietici che funzionavano. Poi hanno trasformato una parte della base in un carcere dove loro torturavano la gente, ma questa, diciamo, è una prerogativa americana. Loro, cioè, loro portano dietro di sé questa scia di torture e terrorismo che fa parte della loro, diciamo, qualità umana. Però, dal punto di vista di logistico, loro si appoggiavano a ciò che costruivano i sovietici, e per costruire servono materiali, e proprio questi materiali si rubano, cari amici. Cioè, immaginate 1.000 camionette che vengono mandate, di questi 1.100 li vogliamo rubare noi? Vogliamo costruire una serie di dace, di case vacanza, vogliamo vendere qualcosa sul mercato nero? Così funziona la corruzione. Così per gli alti ufficiali sovietici era la guerra in Afghanistan. E ovviamente il Ministero della Difesa russo attuale ha ereditato tutta questa schifezza, cioè tutti questi personaggi che non hanno visto neanche un giorno di guerra, che dovevano semplicemente occuparsi di fornitura di logistica nel tempo sia di pace che di guerra. E loro utilizzavano il loro, diciamo, incarico soprattutto per arricchirsi e per arricchire coloro che le stanno attorno. Così si crea un sindacato mafioso, no? Ci sono io che rubo e che sfrutto la mia situazione, ma quando ci siamo in 10 ci aiutiamo a vicenda, rubiamo anche le cose diverse. Io rubo mattoni e tu rubi, il legname. Se iniziamo a scambiarsi, alla fine ci costruiamo la casa, perché a me, oltre mattoni mi serve il legno, a te oltre il legno serve il mattone. Se ci scambiamo, già facciamo una piccola, diciamo, collaborazione, così poi se coinvolgiamo altre persone, siamo a posto. E io vi ricordo che dopo il crollo dell'Unione Sovietica, e in parte il crollo dell'Unione Sovietica in sé, era anche spinto da questa gente, perché quando si sono arricchiti in maniera veramente allucinante durante la guerra in Afghanistan, il grande problema loro è diventato trasformare i loro soldi, diciamo, illegali nei soldi legali. Cioè, loro volevano arrivare a un punto di poter sfruttare ciò che loro hanno guadagnato sulla corruzione. Per questo motivo hanno iniziato a spingere e provocare questi movimenti giovanili per la democrazia, tutte queste balle che alla fine poi si sono verificati balle, perché abbiamo visto negli anni 90 che tutti quelli che blateravano della democrazia, della libertà, si sono poi verificati i peggiori criminali della storia. Comunque, cari amici, Ministero della Difesa russo è l'erede di quella schifezza sovietica che ha demolito il sistema, è stato come un embrione che ha mangiato la madre dall'interno. Perdonatemi questa immagine macabra, ma è così, cioè come una specie di alieno che è stato cresciuto nel grembo materno e poi ad un certo punto ha ucciso la madre perché l'ha consumata come il cibo. Adesso cosa è successo? Che il Ministero della Difesa, dopo soprattutto la seconda guerra cecena, come vi ho già raccontato, dove Putin non ha permesso al Ministero della Difesa di partecipare alle operazioni operative, ha capito che si restringono le sue, diciamo, i suoi poteri. E, abbiamo visto la resistenza tra Wagner e il Ministero della Difesa in Africa e poi anche in Ucraina. Abbiamo visto l'arrivo di uomo di Putin che Shoigu, che attraverso Shoigu Putin ha provato diverse volte di debellare quel sistema di corruzione, non è riuscito, anche perché Shoigu comunque non è un personaggio molto adatto a questo lavoro. Shoigu è un fantasma funzionario della logistica, cioè lui è molto bravo di organizzare il lavoro della logistica, ma lui non capisce un tubo dell'economia, cioè non è un economista. E poi non è un militare, per cui Shoigu era preso in giro due volte. I militari non lo consideravano militare perché lui non ha mai fatto accademie militari. Lui arriva da una situazione completamente diversa, dal ministero che in Russia si chiama MCS, Ministerstvo Чрезвычайных Ситуаций, questo significa il Ministero delle Situazioni Estreme, e lui si occupava soprattutto di organizzazione degli ospedali di campo, trasporto di tanti mezzi, cibo, tutte queste cose. Era molto bravo nell'organizzare la logistica, ma non nel gestire la parte economica. E ovviamente lo fregavano sia sull'economia, sia sull'aspetto militare. Questa cosa è durata 12 anni, però 12 anni di Shoigu hanno servito a Putin per intanto tenere a bada, diciamo, la corruzione all'interno del Ministero della Difesa. Controllare tutto, far uscire fuori i corrotti, capire chi sono, quali collegamenti hanno. Lì FSB lavorava in maniera accesa. E poi da un'altra parte Putin stava costruendo l'impianto strategico sulla base di Direttorato Principale Informazione. L'unica struttura della quale lui si fida ciecamente sono, diciamo, cugini della KGB. Putin, da ex KGBista, ovviamente preferisce aversi a che fare con loro che con i corrotti militari. Lui sa benissimo, perché una persona come lui che ha vissuto il crollo dell'Unione Sovietica, lui sa benissimo sicuramente che cosa hanno fatto, che cosa ha fatto il Ministero della Difesa nell'Afghanistan, e lui ha impedito di fare lo stesso a loro in Cecenia. Adesso lui ha messo sul posto di ministro, cioè lui ha tolto ieri Shoigu e ha messo un tale Andrei Belousov. Tutti adesso si domandano chi è Andrei Belousov. Andrei Belousov, cari amici, è un economista, è una persona che arriva da una serie di collaborazioni importanti, è un uomo di Putin, totalmente un uomo di Putin, fedele a Putin fino alla morte, è una persona estremamente onesta. Tra l'altro un fervente cristiano, ha dei valori molto umili, non ama girare con dei macchinoni o fare delle cose da ministro. Per farvi capire, ogni tanto lui fa chierichetto in una delle chiesette nella periferia di Mosca. In pratica è un uomo umile, un uomo che porta avanti certi ideali, un uomo che ha certi valori. Sicuramente non è uno che ha delle ville in Costa Azzurra e fa affari miliardari con qualche oligarca occidentale o fa dei conti in banca strani. Si tratta di una persona che fa un servizio al proprio paese, che ha un ideale, e molto bravo nell'economia, lo ha dimostrato. Più o meno vi racconto chi è attraverso una serie di informazioni personali. Andrei Belousov è nato il 17 marzo 59, laureato con lode presso la Facoltà di Economia dell'Università Statale di Mosca nel 1981. Dall'81 all'86 ha lavorato presso l'Istituto Centrale di Economia e Matematica dell'Accademia delle Scienze dell'URSS. Per farvi capire, cari amici, questa è la struttura che si occupava della programmazione dei sistemi, si chiamavano sistemi complessi e stabili. Questi sistemi venivano usati per programmare il funzionamento dell'intero paese. Una volta in Russia c'erano laboratori come la SURS, dei quali io tra l'altro vi ho raccontato già qualche volta nei miei video. Comunque questo è una specie di la SURS, però molto più grande. Loro si occupavano di creazione dei programmi complessi per le fabbriche, per settori di economia, per intero paese. Quindi l'uomo proviene da quella diciamo, da quell'ambiente lì, è un personaggio serio. Dall'86 al 2006 lui è impiegato dell'Istituto di Economia, Previsione del Progresso Scientifico Tecnologico dell'Accademia delle Scienze dell'URSS, Istituto di Previsione Economica Nazionale dell'Accademia delle Scienze Russa. Dal 2000 al 2006 direttore generale del Centro di Analisi Macroeconomica e Previsioni a Breve Termine. Dal 2000 al 2006 consigliere freelance del primo ministro della Federazione Russa. Dal 2006 al 2008 vice ministro, e qua attenzione amici, è la prima carica ufficiale governativa, arriva nel 2006. Dal 2006 al 2008 vice ministro dello sviluppo economico e del commercio. Quindi amici, da un scienziato di economia, vice ministro, cioè voi immaginate che importanza ha questo personaggio. Lui non ha fatto politica, lui non ha fatto, non ha bazzicato le aule di parlamenti e di cose, non ha fatto le scenate. Lui è un vero lavoratore dell'economia e per la sua bravura da Putin in persona è stato nominato vice ministro dello sviluppo economico e del commercio. Dal 2008-2012 direttore del Dipartimento di Economia e Finanza del Governo, dal 2012 al 2013 Ministro dello Sviluppo Economico, dal 2013 al 2020 assistente del Presidente Putin, cari amici. Voi sapete che Putin all'interno del suo governo ha, diciamo, una cerchia di persone molto importanti, che si chiamano assistenti di presidenza, assistente del presidente presso il consiglio di presidenza, e poi ogni assistente ha un suo settore. Lui era assistente del presidente Putin per l'economia. Cioè, immaginate questo personaggio. 21 gennaio 2020 è stato nominato il primo vice ministro, e dalla nomina del primo vice ministro lui adesso sta diventando ministro della difesa. Amici, perché ministro della difesa questo uomo di economia? Cosa sarà così difficile nel ministero della difesa, che adesso bisogna prendere un personaggio del genere e farlo diventare il ministro della difesa, non militare, sottolineo, perché di solito sempre una guerra quando viene nominato un personaggio al ministero della difesa che non fa parte dell'esercito. In effetti, un militare è sempre ben voluto dai generali, dai militari, ma spesso non è in grado di fare il lavoro del ministero della difesa. Il ministero della difesa di solito viene trasformato appunto di una cupola mafiosa se sono tutti militari all'interno e se non c'è nessuno che proviene dall'ambiente politico civile. Questo sta cercando di evitare Putin. Putin sta cercando di smontare questa cupola mafiosa e lo sta facendo in maniera veramente efficace. Abbiamo visto come ha messo dentro il carcere il vice ministro corrotto, vice ministro della difesa, e adesso sta mettendo un economista. Perché lui sta mettendo questo economista? Il dipartimento dovrebbe essere aperto alle innovazioni e alle idee avanzate. E così, diciamo, un economista a capo del dipartimento militare è tanto inaspettato quanto previsto. Anche la guerra, diciamo, ha una propria economia, perché se noi parliamo della guerra, io nei miei resoconti, nei miei approfondimenti giornalieri, vi racconto di quello che succede in prima linea. Ma voi dovete capire che ciò che succede in prima linea è il frutto di quello che crea soprattutto il sistema economico russo, perché senza economia la guerra non esiste, non si può andare avanti senza dare da mangiare a un militare, pagare a lui lo stipendio, sostenere la sua famiglia nelle retrovie, sempre con stipendi, con premi, con vari servizi che costano comunque al governo. Sempre si parla di enormi investimenti nelle armi, cioè voi avete visto con quale rapidità i russi hanno messo il paese sui binari della produzione bellica. È impressionante, impressionante. Loro stanno producendo armi con una velocità e con una dimensione veramente spaventose. Tutto questo ovviamente costa i soldi, tutto questo ha un proprio costo e non si può semplicemente andare in giro e ordinare alle fabbriche di produrre i carri armati. Questo è un processo di politica molto accurata, di calcoli e soprattutto di politica economica. Qua si mettono i specialisti e calcolano quanti lavoratori possiamo impegnare, quante fabbriche possiamo aprire, quante risorse possiamo inserire in questo settore, quanti carri avremo, quanto il governo può spendere per questi carri ogni anno, così i soldi cominciano a girare all'interno del paese, quanti carri possiamo dare in prima linea. Cioè, tutto questo fa parte di un calcolo strategico economico che deve fare una mente ovviamente distaccata da corruzione e da altre schifezze. E proprio questa persona è il nuovo ministro della difesa russo. Diciamo che qua noi possiamo affermare una cosa per certo. Questa nomina, questa carica dimostra che Putin ha cambiato anche in maniera molto radicale la funzionalità del Ministero della Difesa. Questa è la vittoria di Putin al 100%. Se prima Ministero della Difesa costringeva Putin, gli rompeva le scatole attraverso le pressioni, perché il Ministero della Difesa è un meccanismo enorme, e ha grandi capacità di fare pressione anche sul leader del paese. Vi faccio un esempio. Quando è iniziata la seconda campagna cecena, era 1998, le operazioni segrete sono iniziate con primo mese del 1998, cioè nel mese di gennaio partita prima operazione segreta, operazione Anello, la svolgevano solo e soltanto i reparti SPN del GRU, il Direttorato Principale dell'Informazione. Il senso era chiudere completamente la Cecenia, isolarla nel settore di montagna per impedire ai terroristi di usare le vie di montagna per portare droga, perché droga, voi sapete, molti non sanno perché i terroristi trasportano droga, perché la CIA, anziché di utilizzare i soldi, utilizza l'eroina. Per quale motivo? Per motivi ovviamente di logistica. È più facile trasportare un chilo di eroina che un chilo di denaro. Un chilo di denaro costa molto meno di un chilo di eroina. Un chilo di eroina ha un costo enorme e con un chilo di eroina anche si riesce a controllare molto meglio i terroristi, i loro rapporti, tutto quanto. E quindi la montagna doveva essere chiusa per impedire ai terroristi di portare questa forma di sostegno in forma di eroina, armi e anche forza viva. Per un anno si sono svolte le operazioni in montagna senza che il Ministero della Difesa ha interferito, però poi dopo il Ministero della Difesa, quando ha visto che in Cecenia si svolgono le operazioni che ormai escono al di fuori dal contesto di operazioni mirate, si trattava di ormai un'attività strategica, non si trattava di catturare qualche banda dei terroristi in montagna, si trattava di riprendere il controllo sul paese. E allora il Ministero della Difesa ha iniziato a fare minacce a Putin. E loro ovviamente utilizzavano i loro metodi, i loro modi. E noi evitiamo di fornire o mettiamo, diciamo, difficoltà alle palle tra le ruote, al rifornimento dei riparti speciali e noi chiudiamo i magazzini e facciamo sparire le armi, facciamo sparire le munizioni, quando vi serviranno i bombardamenti non ci saranno i bombardamenti, quando vi servirà l'appoggio di artiglieria arriverà sempre in ritardo. Insomma, queste forme di pressione sono vere, reali, esistevano e un presidente non può risolverle. Come fai a risolvere quando tu vai da questa gente e dici io ho bisogno di un'operazione strategica e ti dicono ma non è così facile, ma qua, ma noi, ma cosa possiamo fare? Ma noi non abbiamo munizioni, non abbiamo questo, non abbiamo altro. Poi lui, il presidente, effettivamente non sa cosa hanno nei magazzini questi, perché sono loro effettivamente padroni di quello che possiede il Ministero della Difesa. Se uno dice al Presidente, noi abbiamo magazzini vuoti, non abbiamo assolutamente i colpi per artiglieria, cioè l'unico modo di capirlo, andare lì fisicamente e scoprirlo, ma è ovvio che è molto complicato di farlo. Per questo motivo il Presidente Putin ci ha messo così tanto tempo a risolvere tutto questo casino. E, Ministero della Difesa non si occuperà più di programmazione strategica. Questa è la cosa più importante. Questa è la vittoria di Putin. Putin ha detto: voi siete quelli che dovete occupare solo e soltanto della logistica. E io a capo di vostra struttura sto mettendo un economista perché così lui farà un programma di funzionamento di questo grande apparato di logistica. E non mi dovete più rompere le scatole dal punto di vista di strategia. Di strategia mi occuperò io personalmente con il comitato presso la presidenza dei generali, che sono composti da generali di GRU, Direttorato Principale Informazione, gente dei quali lui si fida, gente che le dà l'informazione verificata, pesata, gli analisti seri. E lui almeno lo sa che non lo trascineranno in una guerra che può essere evitata. Se loro le dicono qua noi possiamo risolvere tutto in maniera pacifica, lui si fida di loro. Se loro invece dicono no, qua dobbiamo intervenire, allora interveniamo. Fidarsi così della progettazione strategica del Ministero della Difesa, Putin non può. Perché? Perché il Ministero della Difesa, ancora ai tempi di Afghanistan e anche ai tempi della prima Cecenia, ha dimostrato che per loro guerra equivale ai soldi. Loro guadagnano con qualsiasi guerra. Quindi questi sono felici di scatenare qualche conflitto pur di mangiare sopra. E poi quando c'è necessità di fare un vero progresso strategico, alla fine comunque devono intervenire quelli della GRU, perché quelli del Ministero della Difesa ormai non capiscono un tubo, non sanno fare niente, sono degli imbecilli totali. Oltre al fatto di prendere le lauree nelle accademie militari, questa esperienza sul campo vale zero. E per questo motivo Putin adesso ha fatto questa grande nomina, questo grande cambiamento e noi d'ora in poi avremo due strutture che in Russia vedremo a gestire la guerra in questo modo. La GRU, cioè il Direttorato Principale dell'Informazione, e il Consiglio Supremo presso la Presidenza, loro decideranno la strategia di guerra. Ministero della Difesa lì non entrerà neanche nel corridoio li faranno entrare. Loro non sapranno chi cosa farà l'esercito russo, come si muoverà, quali sono gli ordini, quali sono le logiche. A loro non sarà spiegato niente, zero di zero. Ministero della Difesa si occuperà solo e soltanto di rifornimenti, cioè quello che loro devono fare è rifornire i reparti militari in tempo prestabilito, con la quantità ordinata del materiale. Se manca qualcosa, arriva il rappresentante del presidente e gli apre il sedere e lo fa diventare strappato a forma di svastica nazista. Questa è in grande linea, cari amici, il nuovo schema del funzionamento dell'apparato bellico russo. Ministero della Difesa si occuperà anche e soprattutto della gestione dei rapporti con le fabbriche che producono i materiali bellici. Quindi industria bellica sarà totalmente tutta sotto il Ministero della Difesa. Questo è molto importante, per quale motivo? Perché noi abbiamo visto, anche all'inizio della guerra, che c'era un grande distacco tra Ministero della Difesa, l'apparato di industria bellica. Non si capiva chi produce cosa, in quale quantità. Shoigu, in effetti, già ha dato molti segni di ciò che succederà dopo. Lui ha iniziato a visitare personalmente le fabbriche. Voi ricordate quando, ad esempio, diversi mesi fa vi ho fatto un video, vi ho raccontato che Shoigu è andato a Nizhny Novgorod, ha fatto lì un mazzo così a rappresentanti di una fabbrica locale, perché loro hanno ordinato a questa fabbrica di produrre più bombe FAB, e questi hanno cominciato, non so, a progettare qualche linea nuova, ci hanno messo troppo tempo. Allora Shoigu di persona è arrivato là e ha fatto lì un casino proprio davanti alle videocamere, ha insomma sgridato il direttore della fabbrica, ha detto: scusa, io con la lingua russa in modo molto chiaro ti ho detto un mese fa che dovete aumentare la produzione, tu mi stai blaterando di qualche nuova linea, ma che cavolo me ne frega di una nuova linea, devi semplicemente usare le linee che hai, perché in queste linee c'è una potenza per raddoppiare la produzione delle bombe, devi solo aumentare i turni, devi solo aumentare le persone, dare più lavoro al personale qualificato, e fine. E già questo mese tu ci dovevi dare più bombe di quanto avete prodotto il mese scorso. E in effetti, come se per un movimento di una bacchetta magica, il mese dopo la produzione è raddoppiata. Quindi il Ministero della Difesa si occuperà soprattutto di questo: gestione dell'impianto di produzione bellica e fornimento logistico ai reparti dell'esercito. La strategia e tutto quello che riguarda gli impegni tattici, tutto questo sarà gestito dal Direttorato Principale dell'Informazione, dei Servizi Segreti Militari e Comitato Straordinario presso la Presidenza della Russia. Qua è molto importante di spiegare anche la nuova nomina a Shoigu, perché quando ieri ho letto, alcuni hanno detto che no, ma Shoigu è stato fatto fuori, questo sicuramente per Shoigu è una specie di abbassamento del suo incarico, lui non ha più assolutamente nessun potere, bla bla bla, e così via. Allora, cari amici, qua non è del tutto esatto ciò che è stato detto. È ovvio, togliendo dal Shoigu dal Ministero della Difesa, diciamo che Shoigu è stato tolto dalla posizione più alta che lui ha mai assunto nella sua carriera. Questo è sicuro. Cioè, più del ministro della difesa lui non può diventare, dal punto di vista dell'importanza dell'incarico, lui non può diventare più nessuno. Cioè, se non diventa, non so, il qualcosa sotto presidente, ma non lo diventerà. E Shoigu però è stato messo nel segretario del Consiglio di Sicurezza, cioè lui adesso è il segretario del Consiglio di Sicurezza. Cosa significa segretario di Consiglio di Sicurezza, cari amici? Per farvi capire, è diciamo coordinatore di tutte le forze di sicurezza del paese, cioè lui è il primo uomo che coordina le forze, e poi lui, insieme al ministro degli esteri Lavrov, coordinatore sistemico del processo negoziale con l'Occidente globale. Quindi lui è veramente, diciamo, se noi vogliamo usare questa metafora, diciamo Shoigu è la spada, mentre Lavrov è la piuma, sono due strumenti che la Russia usa nel rapporto con l'Occidente collettivo. E questo, cari amici, è un incarico comunque importante. Molti hanno scritto, hanno detto che a lui hanno dato un incarico qualsiasi. Non è assolutamente vero. Il segretario del Consiglio di sicurezza è un incarico importantissimo, è un incarico non facile perché è un incarico che prevede non più chiusura nel tuo ministero, è un incarico relazionale, cioè tu devi avere relazioni con diverse strutture, devi parlare molto di più, ad esempio Shoigu adesso inizierà a apparire molto di più davanti ai giornalisti, rilascerà molte più interviste, sarà interpellato sempre anche dai giornalisti occidentali, rivedremo sempre adesso le sue parole, le sue frasi, approfondimenti, dichiarazioni apparire sui giornali, quindi dal punto di vista di visibilità lui diventa più visibile, viene più esposto all'attenzione di tutto il mondo e anche ovviamente dalla Russia. Non avrà ovviamente stessi poteri e stessi obblighi che lui aveva quando era quando era ministro al Ministero della Difesa, è chiaro, questo è normale. Però farà un altro tipo di lavoro, non meno importante, anzi molto diverso. E da questo punto io penso che Putin ha dimostrato comunque a tutti che Shoigu non è corrotto, che Shoigu non è considerato la parte di quella corruzione che viene smantellata nel Ministero della Difesa. Shoigu è stato uomo di Putin al ministero, ha permesso a Putin di usare quei 12 anni in cui Shoigu ha fatto capo del ministero per far entrare nel ministero, diciamo, i meccanismi di controllo da parte dell'FSB, da parte di Putin. E adesso, se Putin riesce a nominare al capo del Ministero della Difesa un economista e in pratica smantellare così con questa velocità il sistema corrotto del ministero e iniziare a gestire il ministero come vuole lui, questo dimostra che Shoigu comunque in questi 12 anni ha fatto un ottimo lavoro. Per questo motivo è stato spostato sul segretario del Consiglio di sicurezza, che comunque è diciamo una posizione di potere, una posizione sicuramente di grande responsabilità, e non si tratta di, cioè, Putin non lo ha imboscato in qualche bottega, nelle retrovie, non le ha nominato governatore di qualche regione vicina alla Siberia orientale. Lui comunque rimane uno degli uomini più potenti dell'attuale governo e svolgerà ormai altri compiti. Questi in grandi linee sono cambiamenti che sono avvenuti in Russia. Amici, fate attenzione perché adesso ci sono tantissime speculazioni. Io ho già letto che raccontano un sacco di balle, soprattutto i soliti finti analisti, finti esperti, quelli che sul divano della mamma pontificano sulla guerra o su altre situazioni che non capiscono neanche, non dico che non le hanno mai vissute, perché per comprendere certe cose non serve per forza viverle, però almeno diciamo avere un minimo rispetto verso la dinamica realistica. Adesso io ho letto un sacco di cose, dicono che Putin, solito tiranno, che ha messo nel Ministero della Difesa uno corrotto, uno che arriva dall'economia, tutte cavolate che di solito racconta la gente che non capisce un tubo della Russia, che non sa niente del sistema politico russo. Quindi io vi invito di fare attenzione e astenervi dalle notizie sensazionalistiche, la gente che usa qualsiasi notizia pur di attirare i facili like, facili attenzioni, pur di creare, diciamo, i sospetti lì dove i sospetti non possono essere. Quindi fate attenzione. Amici, con questo io vi invito, come sempre, di approfondire il mio canale privato Telegram, dove io condivido tutte le notizie, tutti argomenti, tutte varie vari materiali che di solito il nostro mainstream occidentale censura oppure strumentalizza o non vi vuole raccontare proprio, o nasconde da voi diversi aspetti importanti che invece ci servono per avere una visione obiettiva su ciò che accade nel mondo. Il link per abbonamento al mio canale privato Telegram troverete nella descrizione di questo video. Unitevi a migliaia di persone che ci sono già sul mio canale, si informano e comprendono in modo abbastanza obiettivo quello che sta accadendo nel mondo e anche in Ucraina. Se siete interessati di sostenermi qua su YouTube, come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Qua alle mie spalle c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio. In questo libro vi ho raccontato le origini della guerra in Ucraina. Se vi interessa questo argomento, io vi invito di approfondirlo e poi magari fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie per la vostra attenzione, grazie per le vostre donazioni, grazie per i vostri preziosissimi commenti, per le vostre opinioni. Tutto questo per me è molto importante per mandare avanti il mio lavoro qua su YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.